Allora aprite le vostre Bibbie se non l'avete ancora fatto in Prima Pietro capitolo 2. Siamo in questa sezione dal versetto 11 fino al versetto 25. Oggi guarderemo una parte di questa porzione. Scusate, una parte di questa sezione, una porzione quindi, ma vogliamo leggere tutto questo testo. Allora, versetto 11: carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Siate sottomessi, per amore del Signore, a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori, come mandati da lui per punire i malfattori e per dar lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi, che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta per motivo di coscienza dinanzi a Dio sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti, che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime. Beh, durante tutto il 2020 ha fatto un po' il giro del mondo questo dibattito che è avvenuto nel mondo evangelico, non solo evangelico, ma in particolare nel mondo evangelico. Questo dibattito riguardava la chiusura delle chiese che è stata imposta da tutti i governi mondiali a causa della pandemia da Covid-19. Ripercorrerò qualche notizia per entrare in questo dibattito per qualche minuto. Presidente brasiliano Bolsonaro, lui si definisce un evangelico, ha tuonato da microfoni nazionali che il coronavirus è opera di Satana. E contro la volontà di altri politici nazionali ha cercato di emanare delle leggi contro le chiusure delle chiese, fino a quando poi è intervenuta la magistratura brasiliana che ha imposto il lockdown in tutto il paese. E il dibattito si era scaldato tantissimo. In questo dibattito alcuni pastori evangelici molto influenti in Brasile si sono esposti a favore del presidente Bolsonaro, e in una uscita pubblica questi pastori influenti hanno dichiarato che l'apertura delle chiese si rendeva necessaria, tra virgolette, cito le parole, per consentire le preghiere che avrebbero annientato la piaga. E così, durante questi avvenimenti, alcuni cittadini comuni, non credenti, sono stati scandalizzati da sentire queste parole da uomini religiosi. E questi cittadini vicini a queste chiese molto importanti in Brasile hanno iniziato lì a sparlare contro i cristiani che facevano questo. Ed è stato riportato un articolo nel Corriere della Sera 9 aprile 2020 dove si sono letti questi commenti, dove il giornalista tracciava un po' la storia di quello che era successo, ovviamente con la sua visione da giornalista. E vi leggo le sue parole. A differenza dei cattolici, che hanno seguito tutte le disposizioni di Roma e l'esempio del Papa, vescovi e apostoli pentecostali battono duro attraverso la capillarità dei social e influenzano la politica. Vorrebbero continuare a poter ricevere i fedeli, quasi tutti in quartieri poveri e favelas, e temono di perdere l'enorme flusso che arriva loro attraverso la decima obbligatoria, denaro senza il quale non possono tenere in piedi megastrutture con decine di migliaia di sedi e pastori, giornali, catene di radio, televisione, naturalmente il tenore di vita elevato dei loro leader in centinaia di sigle diverse tutelate dall'esenzione fiscale e dagli obblighi contabili. Si è partito da una cosa e si è arrivato a tanto altro. Ma a torto o a ragione, Dio lo sa, questa è stata l'opinione finale dei non credenti sulla questione e sui cristiani di quella nazione. Le scelte, le decisioni prese da alcuni hanno fatto parlare i non credenti. Ma probabilmente il dibattito si è infuocato più di tutti in una nazione, che sono gli Stati Uniti, e in quella nazione abbiamo sentito nel tempo, nei mesi, almeno quattro posizioni diverse da parte degli evangelici. La prima è stata quella di alcune chiese che hanno seguito pedissequamente le imposizioni dei vari stati e hanno chiuso le proprie chiese, hanno limitato gli accessi oppure hanno cambiato il modo di fare il culto, forse online o forse quelli che si incontravano senza poter cantare, perché questo era uno dei divieti. Poi c'è stata una seconda posizione, c'erano alcuni pastori negazionisti, non credevano quello che si diceva e hanno predicato alcuni di essi contro la chiusura perché il fatto non sussiste sostanzialmente. E addirittura c'è stato un abuso di potere da parte dei governi, degli stati, che, cito letteralmente, questo abuso di potere stava aprendo le porte all'anticristo. Per queste affermazioni alcuni non credenti hanno deriso i cristiani. Una terza posizione è stata di alcuni pastori non negazionisti che però hanno fatto delle affermazioni molto audaci che hanno avuto delle conseguenze anche non soltanto nel mondo evangelico ma anche fuori. Vi porto un esempio e poi cerco di ridimensionare perché non vorrei dare una bruttissima impressione. Il 22 marzo c'è stato un pastore evangelico della Virginia, nell'ultimo sermone prima che il governatore applicasse il lockdown, ha predicato una predicazione con questo titolo: Dio è più grande di questo terribile virus. E aveva affermato che avrebbe continuato a predicare o fino alla prigionia o fino alla morte. Non si sarebbe attenuto alle disposizioni del governatore. 22 marzo. Il 4 aprile lui e la moglie si sono ammalati e addirittura lui è morto per coronavirus e una folla inferocita di gente comune è andata contro questo pastore, mentre la Chiesa invece si stringeva e parlava bene della vita e del ministero di questo pastore come un uomo di Dio, come una persona fedele. Queste persone invece non credenti hanno sparlato e hanno detto che non avrebbe neppure dovuto essere curato una persona così in ospedale. E l'ultima posizione, la quarta, poi ce ne sono alcune di mezzo ma meno importanti per quello che vorrò dire questa mattina. Una quarta posizione nel mondo evangelico ha assunto delle posizioni più caute, ma che sono state ritenute ugualmente discutibili dentro e fuori il movimento evangelico. C'è stata una nota chiesa della California che ha risposto a queste disposizioni del governatore scrivendo una lettera pubblica in cui ha affermato che sebbene fino a quel momento si erano attenuti alle disposizioni del governatore, da quel momento in poi non l'avrebbero più fatto perché c'era stata una ingerenza dello Stato sulla Chiesa e sarebbero stati pronti ad andare in prigione per questo. La Bibbia autorizza in questo caso i credenti a non ubbidire a uno Stato quando si intromette nella vita della Chiesa sulla quale non ha nessuna giurisdizione. Questa è stato il contenuto della lettera, un dibattito che è salito e cresciuto sempre di più a livello nazionale, addirittura televisioni nazionali sono arrivate a intervistare CNN, Fox News, ne hanno dato grande risalto. Mentre questo dibattito andava avanti, alcuni non credenti hanno criticato tantissimo quest'ultima posizione e questa era la critica. Proprio voi cristiani che parlate di amare il prossimo, proprio voi dovreste per primi fare attenzione alla salute degli altri. Beh, che cosa ha portato questo dibattito nel 2020 in tutto il mondo sugli evangelici? A torto o a ragione? Dio lo sa. Penso che in qualche modo i cristiani ne sono usciti talvolta appannati e spesso per le posizioni prese da alcune chiese i non credenti sono diventati ancora più critici contro il cristianesimo, contro il Vangelo, contro Dio. Qual è la vostra posizione a riguardo? Avreste firmato quella lettera se foste stati membri di quella chiesa? Oppure avreste fatto scelte diverse? Sareste stati sottomessi alle autorità civili, governative, o sareste stati disposti ad andare fino in prigione? Avreste preferito tra le due scelte salvaguardare il nome di Cristo, del cristianesimo, evitando criticismo? Oppure, trattandosi di una questione fondamentale, sareste andati avanti nonostante tutto? Fino a quando un cristiano deve la propria ubbidienza alle leggi della sua nazione? In altre parole, qual è il giusto atteggiamento di un cristiano nei confronti delle autorità civili? Beh, in 1 Pietro 2, versetti 13 a 17, l'Apostolo Pietro risponde a questa domanda. E la scorsa volta abbiamo iniziato a studiare questa sezione, abbiamo osservato quale fosse l'intento di Pietro nel dare queste istruzioni ai credenti, che era quella di silenziare i critici contro il cristianesimo. In che modo? Attraverso lo stile di vita esemplare, eccellente dei credenti. Versetto chiave di questa sezione è il versetto 15. Questa è la volontà di Dio che, facendo il bene, non parlando, facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. E se osservassimo meglio il concetto di avere un buono stile di vita, ripetuto più volte, guardate il versetto 12, Pietro chiede di avere una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre buone opere e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Versetto 16, lo stesso invito, fate questo, che cosa questo? Fare il bene, del versetto 15. Versetto 20, se soffrite perché avete agito bene, è una grazia davanti a Dio, il focus è quello, incoraggiare i credenti a avere uno stile di vita diverso, esemplare, eccellente, per silenziare ogni critico contro il Vangelo, in ogni modo possibile. Versetto 21 dà addirittura un incoraggiamento ad avere una buona condotta, l'esempio più alto che potessimo mai avere, ed è Gesù che, oltraggiato, non ha reso gli oltraggi, soffrendo non ha mai minacciato. Pietro sta esortando i cristiani a vivere in un modo tale che le loro vite parlino, in modo esemplare, che mettano in silenzio tutti i critici contro il Vangelo. Dobbiamo vivere come credenti una vita al di sopra dei rimproveri, al di sopra delle critiche, al di sopra del biasimo, al di sopra della disapprovazione dei non credenti. Se volessimo mettere tutta questa questione in un altro modo, potremmo farci una domanda: qual è il modo più efficace perché noi credenti possiamo attrarre non credenti a Cristo? La risposta di Pietro è: attraverso vite completamente trasformate del Vangelo da parte dei cristiani, di coloro che dicono di essere dei veri cristiani. Così Pietro mostra in questa sezione tre arene, ne abbiamo già parlato l'altra volta, in cui i cristiani sono chiamati a questo compito nel mondo. La prima, l'abbiamo vista domenica scorsa, versetti 11 e 12, è l'arena di credenti in qualità di stranieri. Vi esorto come stranieri e pellegrini, dice Pietro, non siamo di questo mondo, apparteniamo a un altro regno e le persone accanto a noi devono vederlo. La terza, che vedremo la prossima volta se Dio vuole, è quella in qualità di servitori, versetto 18, domestici siate sottomessi ai vostri padroni, in qualità di sottoposti, in qualità di dipendenti sul lavoro, in qualità di tutto ciò che potremmo classificare come dei servitori moderni, noi cristiani dobbiamo dimostrare con le nostre vite che siamo stati trasformati dalla grazia di Dio. La seconda arena che vedremo oggi è dai versetti 13 e 17, è in qualità, come ho detto, di cittadini. E il passaggio di Pietro qui è di grandissima importanza perché porta a un grandissimo equilibrio nelle nostre vite. Se pensassimo di essere solo stranieri, di appartenere solo a un altro mondo, a un altro regno, beh, la conseguenza immediata potrebbe essere che ci sentiamo autorizzati a vivere con una certa licenza, a pensare di vivere senza nessuna responsabilità in questo mondo, senza avere dei doveri nei confronti delle istituzioni umane o della società in cui viviamo. Ma un tale modo di pensare, dice Pietro, è sbagliato, non è biblico. La parola di Dio infatti ci insegna che Dio ha designato tre istituzioni per ogni essere umano, credente e non credente, in questo mondo la prima è la famiglia, la seconda è la Chiesa e la terza è proprio il governo, lo Stato, le istituzioni. E Dio ci ha lasciato degli esempi biblici di grandi personaggi, uomini di Dio, che hanno vissuto la loro vita tenendo conto di queste istituzioni e quindi anche del governo. Vi ricordate, Paolo si è appellato a Cesare quando doveva essere imprigionato. Pietro scrive queste parole che abbiamo letto, sapendo chi era il re al tempo a cui dichiarava sottomissione, ed era Nerone che avrebbe ucciso i cristiani e probabilmente anche lui stesso. Gesù si è sottomesso alle autorità civili del suo tempo. Lui, pensate che era il creatore di tutte le cose, proprietario di tutte le cose, ha dato a Cesare quello che era di Cesare. Ha pagato le tasse facendo trovare, vi ricordate, le monete nel pesce, pagando le tasse per sé e per Pietro. Poi lui ha legittimato la posizione in autorità che Pilato aveva sulla sua vita quando gli ha detto: tu non avresti nessuna autorità. Sta dicendo che ce l'ha su me stesso, se ciò non ti fosse stato dato dall'alto. E poi si è presentato a processo, prima religioso, poi civile, penale, anzi, anche se lui non aveva nessuna colpa. Con quale atteggiamento? Oltraggiato? Non rendeva gli oltraggi. Minacciato? Non minacciava. Allora, care sorelle, cari fratelli, se la Bibbia insegna questo, se uomini di Dio come Pietro, come Paolo lo hanno fatto, se Gesù stesso, Dio fatto uomo, è stato sottomesso alle proprie autorità civili del suo tempo fino alla morte, allora anche noi dobbiamo farlo e abbiamo l'esortazione di realizzarlo con una vita che sia così eccellente anche in questo campo che è diventata attrattiva per i non credenti, addirittura che silenzi ogni critica contro il Vangelo di Gesù. Così dai versetti 13 e 17 Pietro dà sei responsabilità di cittadini, dei cittadini cristiani nei confronti delle autorità civili. Guardiamo alla prima: osservare il comando. Versetto 13: siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione. Siate sottomessi, questo è il comando. Ed è una parola formata da due parole, la prima che significa mettere e la seconda che significa sotto. In altre parole, mettere se stessi sotto, sistemarsi al di sotto di qualcuno, qualcun altro, e implica sempre l'idea di sottomissione a qualcuno che consideri un'autorità su di te. E in effetti è anche una parola militare, questa, quella che usa Pietro ovviamente, che era usata per indicare un soldato che si metteva in una posizione di sottomissione a un'autorità militare. E poi è molto importante anche la voce del verbo che usa Pietro, perché intende quell'azione in cui il soggetto sta compiendo l'azione come un'azione volontaria, in cui il soggetto non subisce l'azione ma partecipa all'azione in maniera attiva. Ed ecco l'insegnamento per i cristiani: mettiti in una posizione subordinata alle autorità civili e fallo volontariamente, fallo con il giusto atteggiamento. Era molto importante per quelle persone, così come lo è per noi oggi. Forse le istituzioni non sbagliano mai? Forse le istituzioni umane rappresentano in modo impeccabile i principi in cui noi crediamo, principi riguardo la giustizia, l'uguaglianza, la morale? Beh, dobbiamo dire purtroppo no. Venite con me in Romani capitolo 13, dove anche l'Apostolo Paolo ha qualcosa da dire sull'argomento, e ascoltiamo bene. Romani 13, versetto 1, Paolo dice: ogni persona stia sottomessa alle autorità superiori, perché non vi è autorità se non da Dio, e quelle che esistono sono stabilite da Dio. Così prima Pietro 2, Romani 13 rispondono alla stessa domanda. Ci sono eccezioni, generalmente parlando, poi parleremo di un'eccezione alla fine, ma generalmente parlando ci sono delle eccezioni alla mia sottomissione, intendo dire, sì, forse è un principio generale questo, ma non vale per il nostro governo, ci chiede troppe tasse, troppe limitazioni, troppo controllo, ci dà così pochi servizi, gestisce così male le risorse. Questo mi autorizza, questo mi libera da questo comando. Forse questa esortazione vale per altri governi perfetti, semi perfetti, ma non è applicabile sicuramente al mio. Agisce troppo male. Oppure vale per altre persone, ma non vale per me. Ma abbiamo letto bene quello che c'è scritto qui, la parola di Dio è troppo chiara per non capire. Ogni persona sia sottomessa, dice Paolo. Siete sottomessi a ogni umana istituzione, dice Pietro. Forse Gesù si trovava davanti a delle istituzioni umane impeccabili quando lo hanno condannato, eppure come uomo si è sottomesso a Pilato. Non ha mai attaccato il governo, non ha mai guidato una protesta, non è mai stato trovato in un ritrovo in cui si stava pianificando la disobbedienza civile, non ha mai guidato dei sabotaggi contro gli abusi dei romani, non è mai sceso in piazza in manifestazioni per protestare contro le leggi che c'erano. Cosa ha fatto Gesù? Lui ha predicato, ha insegnato la verità e poi ha chiamato i peccatori al ravvedimento, a credere in Lui, a mettere la fede in Dio. Ha mostrato il Padre e lo ha fatto senza mai peccare, sempre pieno di grazia, sempre pieno di verità. E che dire di quei cristiani? La società in cui vivevano non era più semplice della nostra. Sapete, era dominata dalla schiavitù, abusi sulle donne, infanticidi per motivi terribili, miseria, disuguaglianze. Ed era tutto tollerato, anzi, a volte era intenzionalmente causato. Nerone stava uccidendo tutti i cristiani. Abbiamo letto che le persone chiamavano i cristiani i malfattori, un nuovo sinonimo per identificare i cristiani. Abbiamo parlato domenica scorsa di quello che la storia ci dice riguardo alle critiche false contro i cristiani. Erano falsamente accusati di insurrezione, ma Pietro raccomanda loro, nonostante tutto quello che subite, nonostante le falsità, nonostante siete alieni, forestieri, stranieri in questo mondo, abbiate l'atteggiamento di coloro che si sottomettono volontariamente alle autorità civili, perché Dio stesso è colui che le ha istituite. Questo è il motivo per cui Paolo in Prima Timoteo ci dice di pregare per le autorità, che facciano bene, che non sbaglino. Domando, come facciamo a pregare per l'autorità se non abbiamo l'atteggiamento giusto di sottomissione verso di loro? Quanto più noi. Non è forse vero che quando agiamo in sottomissione non vuol dire essere d'accordo, la sottomissione si applica quando non sei d'accordo. Non è vero che quando agiamo in sottomissione portiamo del bene al nostro paese. Non è forse vero che la nostra società sarà condizionata dallo stile di vita diverso dei cristiani che si vede anche nella nostra sottomissione alle autorità? Prima responsabilità del credente cittadino nei confronti dell'autorità, osservare il comando. Seconda responsabilità, ricordare il motivo. Versetto 13, siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione. Pietro ci ricorda il motivo, ci dà un motivo per cui dovremmo avere un atteggiamento di sottomissione all'autorità, ed è per amore del Signore. In altre parole, lo stai facendo per Lui, per l'amore che noi abbiamo verso il Signore, per l'obbedienza che Gli dobbiamo. Perché il Signore stesso, abbiamo letto, è Lui che ha stabilito le autorità su questa terra. Siccome Lui lo ha stabilito, siccome noi lo amiamo, allora avremo un atteggiamento di sottomissione all'autorità. Sottomissione alle istituzioni umane e amore per il Signore non sono due cose in conflitto, anzi, dice Pietro, è vero il contrario. Gli attacchi, lo sparlare contro il governo civile per le proprie mancanze è in contrasto con amare il Signore. Stai dimostrando il tuo amore per il Signore quando ti sottometti alle autorità civili che Lui ti ha dato, quando preghi, come è scritto nella Bibbia, per coloro che sono in autorità, quando dimostri con la tua vita che sei simile a Gesù, che si rimetteva nelle mani di colui che giudica giustamente, quando hai fiducia nella sovranità di Dio, in quello che Lui sta facendo nella tua vita, nel tuo territorio, nel tuo paese, capiti quello che capiti. quando c'è ribellione, insurrezione, contrasto aperto con le autorità civili, in nome di Dio, non si sta realizzando nulla a favore della società in cui viviamo, perché il fine non giustifica i mezzi. Come potrebbero mai i pagani vedere il Signore attraverso le vite dei cristiani se queste vite mostrano lotta, insurrezione, continuo atteggiamento di protesta contro i governanti? Il frutto dello Spirito non è forse amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo? Capite, come possiamo noi affermare che Dio vive in noi attraverso il suo Spirito Santo se tutto si trova tranne il frutto dello Spirito Santo, il suo lavoro in noi, la dimostrazione che Lui è in noi? Una volta un credente, a cui voglio tanto bene, un caro fratello, che di professione fa il commerciante, mi ha detto: beh, io non posso pagare tutte le tasse, altrimenti come potrei fare le offerte a tutti i bisognosi per l'opera del Signore? Credetemi, è un caro fratello, è generoso, ha un cuore grande, dà tanto per l'opera del Signore, ma c'è qualcosa che non funziona in questa frase. Se amiamo il Signore, dice Pietro, allora noi dobbiamo sottometterci alle leggi, alle direttive, alle norme che il governo stabilisce sui propri cittadini. Prima responsabilità, osservare il comando. Seconda responsabilità, ricordare il motivo. Qual è la terza? Comprendere l'estensione. Siate sottomessi per amore del Signore a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui. Non dobbiamo mettere limiti dove la Bibbia non mette limiti. Questo comando allarga al massimo possibile l'estensione di questo insegnamento e significa: siate sottomessi a tutti coloro che sono in autorità. E Pietro fa una specie di graduatoria a scendere, parte dal re, prima di tutto il re, qualsiasi re. Per quei credenti era Nerone, per altri credenti è stato Stalin, per altri oggi è presidente della Corea del Nord. Dobbiamo riconoscere che anche loro sono stati ordinati da Dio in quel ruolo, anche se non incontrano le nostre preferenze, anche se non comprendiamo i motivi per cui Dio lo ha fatto, lo sta facendo. Sappiamo anche un'altra verità, che in altre occasioni, in altre epoche passate, in altre nazioni, addirittura dei capi di Stato sono stati dei cristiani. Che benedizione! Per altri sono stati non credenti, che però hanno agito bene nella piena democrazia. Per noi che viviamo in Italia, chi è questo re? Beh, è il nostro Presidente della Repubblica. E poi Pietro aggiunge delle informazioni per dare una comprensione più capillare di tale estensione. Dice: ai governatori come mandati da lui. Chi sono questi governatori? Beh, sono tutti i funzionari, i ministri, i governatori locali, altri soggetti sotto il re ad ogni livello che stanno svolgendo la loro autorità delegata dal re. E questi a loro volta possono delegare ancora altri, perché le leggi del re siano attuate e siano rispettate, come i giudici, per esempio, le forze dell'ordine, i sindaci, le giunte e così via. Perché Dio ha stabilito le autorità civili in questo mondo? Questa domanda è molto importante e Pietro dà una risposta chiara. Spiega, dice lui, che queste autorità sono mandate per punire i malfattori e poi anche per dare lode a quelli che fanno il bene. E questo ovviamente è il punto finale. Ma per arrivare a tutto questo è sottinteso tutto quello che è uno Stato, che uno Stato fa con le sue funzioni. Innanzitutto, adesso non voglio fare a parte che non ne sarei in grado, ma una lezione di diritto. Ho sentito per queste cose mia sorella è un magistrato. Uno Stato sovrano innanzitutto ha un potere legislativo, vero? In Italia lo ha il Parlamento. Ovvero ha l'autorità di emanare le leggi per regolare la vita delle persone, per il bene delle persone, dei cittadini. E poi uno Stato in secondo luogo ha un potere esecutivo. In Italia lo ha il governo. Questo potere esecutivo ha l'autorità di far eseguire le leggi. E in terzo luogo uno Stato esercita il potere giudiziario, che è quello di fare rispettare le leggi. E Pietro è arrivato a questo punto, al potere giudiziario di far rispettare le leggi, e sta insegnando che questo è proprio l'intento che Dio aveva nel dare uno Stato, arrivare fino a questo punto. Dio ha istituito le autorità civili per questo fine ultimo, fare rispettare le leggi, punendo quelli che le violano e premiando quelli che le osservano. Romani 13, Paolo consegna lo stesso insegnamento con altre parole. Mi pare che sia versetto 2, poi fino a 4. E dice Paolo, chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una condanna. E poi fa una specifica che è fondamentale per sapere come comportarsi per noi in qualità di cittadini. Perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma se fai il male temi, perché egli non porta la spada in vano. Infatti è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione a chi fa il male. Notate, non è un ministro del governo, è un ministro di Dio, Dio lo ha istituito. Così anche Paolo sta legittimando quell'autorità che fa rispettare le leggi, punendo o facendo il bene verso chi le rispetta. Noi siamo abituati a vedere quei film, che a me piacciono tra l'altro molto, in cui qualcuno si fa giustizia da solo. Sono i film che danno un po' di adrenalina, un po' di suspense, quelli che non mi fanno dormire sul divano, diciamo così. Ma non riflettono il messaggio biblico, ovvero quello che Dio ha previsto, cioè che ci devono essere delle autorità che fanno rispettare le leggi. Io non mi posso fare giustizia da solo. Gesù non si è fatto giustizia da solo. Quando sono andati, vi ricordate, ad arrestarlo nel Getsemani, c'erano circa 800 persone tra soldati, guardie del Tempio, soldati romani, e leggiamo nei Vangeli che erano andati lì con lanterne, torce ed armi. Ed anche se si trattava di un arresto ingiusto, Gesù non ha combattuto, non si è fatto giustizia da solo. Anzi, vi ricordate, quando Pietro ha preso la spada e ha tagliato l'orecchio di Malco, ha ripreso Pietro, che ha fatto giustizia da solo, e anzi ha avvertito Pietro che per quel gesto sarebbe stato punibile con le leggi del tempo, addirittura con la pena capitale, dicendo queste parole: tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. Sta legittimando quella legge. Il re Salomone, vi ricordate, lui amministrava la giustizia, era molto impegnato in quello, faceva rispettare le leggi, era la funzione principale del re ed era qualcosa di molto importante, di molto serio per lui. Infatti, tra tutto quello che avrebbe potuto chiedere a Dio, che cosa ha chiesto? Saggezza per saper amministrare il bene e il male nella sua nazione. Proprio Salomone ha detto questo in Ecclesiaste 8, versetti 2 e 3. Osserva gli ordini del re. Egli infatti può fare tutto quello che gli piace. In altre parole, il re è l'autorità che Dio ha stabilito su questa terra, che Dio ha istituito. E poi arriva allo stesso punto di Paolo e di Pietro e riconosce quanto sia importante che le leggi vengano fatte rispettare, dicendo in Ecclesiaste 8, versetto 11, siccome la sentenza contro un'azione cattiva non si esegue prontamente, il cuore dei figli degli uomini è pieno della voglia di fare il male. La Bibbia riconosce l'autorità che Dio ha dato ad uno Stato sovrano di emanare, di applicare e di fare rispettare le leggi e sottolinea l'importanza che questo venga fatto bene. E Pietro dice qualcosa in più, mi ha incoraggiato. Non soltanto bisogna punire i trasgressori della legge, ma anche elogiare chi fa il bene. Non succede quasi mai, succede spesso il contrario, ma che ci siano elogi verso del re, verso chi fa il bene. Beh, sapete, in Italia esiste l'onorificenza al merito che il Presidente della Repubblica fa, l'ultima volta una trentina di persone, ed è un evento talmente raro che viene visto al telegiornale una volta all'anno. Non è tanto comune. Ma il pensiero di Dio era un altro, le leggi vengono date, devono essere rispettate e devono essere puniti coloro che le violano e devono essere premiati, elogiati, chi invece, coloro che li osservano. Così l'insegnamento sulla sottomissione alle autorità civili ci aiuta a comprendere che non dovremmo lamentarci, ma pregare per le autorità. Non è sbagliato segnalare degli errori, qualcosa che non funziona, parlare di qualcosa che riteniamo giusto, soprattutto se questo è chiaramente contro la volontà di Dio. Facciamo sentire le nostre voci. ma dobbiamo imparare a farlo nei modi che non portano disonore a Dio. Come comportarsi quando i nostri diritti come cristiani vengono calpestati? Farci giustizia da soli? No, questo l'abbiamo capito. Beh, prima di tutto portiamolo in preghiera al Signore. E poi facciamo sentire pacificamente le nostre voci con i mezzi legittimi che ci sono stati dati. Scriviamo una PEC al Ministero degli Interni per chiedere sui nostri incontri. Andiamo dalle autorità, al comune, ai vigili per fare le nostre rimostranze. E poi attendiamo con fede che il Dio che tutto può operi. E operi come Lui vuole. Prima responsabilità del credente nei confronti delle autorità civili, osservare il comando. Seconda responsabilità, ricordare il motivo. Terza, comprendere l'estensione. E adesso arriviamo alla quarta, concentrarsi sullo scopo. Versetto 15. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. E questo dovrebbe essere uno dei versetti preferiti dai cristiani, uno dei quali più ricercati nella Bibbia. Vai sul motore di ricerca della tua app, la volontà di Dio. Quante volte diciamo vorrei sapere qual è la volontà di Dio per la mia vita, vero? Eccola qui, è scritta. Non è sempre così nella Bibbia, ma a volte, poche volte, viene espresso in modo chiaro che cosa vuole Dio da me. Beh, è semplice, vuole che ubbidiamo, vuole che siamo sottomessi alle autorità civili, vuole che lo facciamo per amore del Signore, vuole che riconosciamo l'estensione larga a questo comando. Ecco la volontà di Dio quando usciamo di casa ogni mattina. Non c'è niente di segreto, niente che mi deve essere rivelato, è già scritto, è già qui, è da leggere, già lo so. Qual è il motivo per cui Dio vuole questo per la mia vita? Qual è lo scopo più grande nell'essere ubbidienti alle autorità? Non è qualcosa di fine a se stesso, c'è un motivo più grande. Facendo il bene, turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Non cambieremo il mondo con le sommosse, con le manifestazioni, con le proteste, con il farci giustizia da soli, ma con l'ubbidienza a Dio, vivendo ogni giorno il Vangelo che ha trasformato le nostre vite, facendo il bene ad altri cittadini, vivendo bene il nostro ruolo di cristiani cittadini in questo mondo, nel pieno rispetto delle leggi che vengono emanate. Che bello se i cristiani, noi tutti, vivessimo sempre così. Cosa avrebbero da dire i pagani? Beh, gli stolti, dice Pietro, sarebbero messi a tacere. Pietro dice che la bocca di queste persone che sparlano sarebbe letteralmente, dice lui, imbavagliata. Non avrebbero nessun motivo più per attaccare il Vangelo. Sarebbero solo scuse. Non avrebbero giustificazioni per il loro comportamento di rifiuto di Cristo Gesù. Ha trasformato tante vite, è tutto visibile. Chi non vorrebbe una vita trasformata? Non avrebbero nulla da dire. Quanto devo imparare questa lezione per la mia vita? Non sarebbe bello sentire qualcuno dirci, sai, ero scettico circa il Vangelo, ma poi ho visto la tua vita. Ho visto come ti sei comportato quella volta, come sei stato gentile verso di me quella volta. Ho osservato come sei stato rispettoso a differenza degli altri delle leggi. Ho constatato la tua coerenza tra quello che affermi di credere e il modo in cui vivi. E sai una cosa? Mi hai chiuso la bocca. Non posso dire più nulla. È proprio vero. Gesù, di cui tanto parli, lui ha trasformato la tua vita. Non sarebbe tutta la nostra fatica ripagata? Pietro non aveva dimenticato lo scopo più grande e ci incoraggia a tenerlo bene in mente. Osservare il comando, ricordare il motivo, comprendere l'estensione, concentrarsi sullo scopo e poi, quinta responsabilità, agire con consapevolezza, versetto 16. Fate questo, cosa? Siete sottomessi? Fate questo, il bene turando la bocca, fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come servi di Dio. Che belle parole queste di Pietro, sono veramente piene di significato. L'essenza di essere un cittadino cristiano è riassunta in queste parole. Che cosa sta dicendo Pietro? cristiano, devi vivere con la tua vita con questa consapevolezza. Quale consapevolezza? Tu sei libero. Tu sei libero dal mondo, tu sei libero da Satana, sei libero da costrizioni di questa terra. Tu sei straniero, sei forestiero. Dio ti ha fatto libero in Cristo. Ma questa realtà spirituale non ti dovrebbe mai portare a pensare che sei libero a tal punto da infrangere le leggi del posto in cui vivi, dal vivere una vita con la licenza di fare ciò che ti piace, che piace a te. In altre parole, la libertà cristiana non dovrebbe mai essere usata per fare ciò che Dio non vuole che si faccia. Sii ubbidiente e sii così perché sei libero, proprio per quello. Perché desideri farlo, non perché sei costretto. La consapevolezza di essere liberi in Cristo ci deve portare ad agire con più responsabilità, non con sufficienza. E Pietro aggiunge l'altro lato della medaglia, è vero? Sei libero, ma sei servo di Cristo, letteralmente sei schiavo di Cristo. L'unica libertà che hai è quella di essere schiavo, schiavo del Signore, schiavo di quello che il Signore vuole da te, il quale ti comanda, per amore del suo nome, di sottometterti all'autorità civili. Perciò, non dire che vadi o eludi le tasse per fare le offerte ai bisognosi, perché il Signore Gesù ha pagato le tasse per se stesso. E lui ha anche risorse infinite da far arrivare a chi vuole quando vuole. Perciò non dire che stai costruendo abusivamente la tua casa senza permessi per avere un luogo dove i credenti si possono riunire per fare i culti, perché il Signore non sa cosa farsene. Perciò non dire che copierai gli esami per usare il tuo diploma, la tua laurea nel campo cristiano. Perciò non dire al medico che sei malato quando non lo sei per farti dare dei giorni di malattia per andare a partecipare a un campo cristiano. In altre parole, non usare la tua libertà di cristiano come un velo per coprire la tua malizia. Siamo liberi, liberi soltanto di essere schiavi del Signore Gesù, per obbedire e fare ciò che Lui chiede mentre viviamo da cittadini in questo mondo. Osservare il comando, ricordare il motivo, comprendere l'estensione, concentrarsi sullo scopo, quinta responsabilità, agire con consapevolezza e per ultimo, sesta responsabilità, applicare il motto, versetto 17. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il Re. E non vorrei sminuire la portata di queste parole che sta usando Pietro usando il termine motto. Lo faccio perché queste parole sono state effettivamente il motto di alcuni giovani cristiani nei secoli, soprattutto in alcuni gruppi scout nel mondo. E motto è qualcosa che è semplice da ricordare, qualcosa che ti dà identità, che ti contraddistingue. In questo senso uso il termine motto, non per sminuire le parole di Pietro. Pietro sintetizza all'essenziale il suo insegnamento per i cittadini cristiani in questo mondo, in modo che possiamo ricordarlo in maniera semplice. Questo assunto esprime tutto ciò che occorre per vivere la vita come cittadini cristiani. Pietro attraversa quattro dimensioni della vita. Allora, la prima è: onorate tutti. Come cittadino, rendi onore a tutte le persone. Tutti sono stati fatti a immagine di Dio. Devi onorare tutti indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, dal loro stato sociale, dalla lingua che parlano, dalla religione che professano, dalle idee che affermano. Onorare non significa necessariamente approvare, ma porsi in relazione di amore, di rispetto per il fatto che sono creature di Dio. Il mondo non fa questo. Perciò Pietro dice, se il cristiano lo fa, qualcosa che attrarrà il mondo. Onorare tutti. Poi dice amate i fratelli, a volte più facile, a volte meno facile, a volte difficile addirittura. Non sta parlando dei tuoi fratelli in carne ed ossa, ma sta parlando degli altri cristiani. E non sempre siamo così amabili, non sempre riusciamo a camminare insieme gli uni gli altri. Ma il comando è chiaro, non possiamo ignorarlo. Perché è così importante che i cristiani mettano tutto il loro affetto cristiano nell'altro? Che vivano una vita di amore verso gli altri cristiani. Perché è così importante? perché da questo riconosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Il mondo sta morendo dalla voglia di vedere un amore sovrannaturale, vedere persone che si amano così tanto. Questo amore, dice Gesù, conquisterà il mondo. E poi dice, temete Dio. Beh, temere Dio è qualcosa di veramente serio, che forse la Chiesa sta perdendo. Questo mondo ha bisogno di vedere cristiani che temono Dio. Persone, cristiani, che dividono la loro esistenza in due paradigmi, come facevano i puritani: uno, ciò che piace a Dio; due, ciò che non piace a Dio. Finito. Vivevano di conseguenza. Che impatto hanno avuto nella società? Gli altri li hanno chiamati puritani guardando le loro vite. Non si sono autodefiniti puritani. Erano talmente radicali, talmente netti, talmente timorati di Dio, che erano considerati i puritani, anche se veniva usato con disprezzo talvolta nei loro confronti questo termine. Beh, ma loro hanno chiuso la bocca ai critici, hanno vissuto vite esemplari, perché temevano Dio, prendevano sul serio le parole di Dio, non volevano peccare contro di Lui. E quando il timore di Dio è vivo tra i cristiani, il mondo non potrà non vederlo, il mondo non potrà non essere toccato. E poi l'ultima parte di questo motto: onorate il re. Avete visto, da qui Pietro era partito, versetto 13, qui termina. Onorare il re, che cosa significa? Sottomettersi per amore del Signore ad ogni umana istituzione. E a questo punto forse c'è una domanda, forse anche prima, ma a questo punto forse c'è una domanda. C'è un'eccezione? Ci può essere un caso in cui è lecito per il credente non sottomettersi alle autorità civili? Beh, la Bibbia ci autorizza a rispondere in questo modo. C'è una e una sola eccezione. Quando le autorità ti impongono di andare palesemente contro qualcosa che Dio ha ordinato, o a fare ciò che Lui ha espressamente vietato, allora siamo autorizzati a non ubbidire alle autorità. E poi dobbiamo anche essere disposti a pagare il prezzo di quell'obbedienza al Signore. Vi ricordate di Pietro e Giovanni? Dopo essere stati liberati dalla prigione, era stato loro ordinato di non parlare più alle persone di Gesù. Ma l'ultimo comando che Gesù aveva dato era proprio l'opposto. Aveva detto: andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Perciò Pietro e Giovanni hanno risposto nell'unico modo possibile per loro: giudicate voi, e attenzione alle parole, giudicate voi se è giusto davanti a Dio, non davanti alla legge, davanti a Dio, ubbidire a voi anziché a Dio. Quanto a noi, non possiamo non parlare delle cose che abbiamo viste e udite. Beh, a me ha toccato molto riflettere su questo. Proprio Pietro. Pietro ha insegnato di sottomettersi all'autorità civile. Proprio lui, in quel caso, ha dichiarato che non lo avrebbe fatto perché gli era stato vietato di predicare il Vangelo, che era un preciso comando da parte di Dio. Che cosa è successo? Pietro e Giovanni hanno pagato il prezzo della loro obbedienza a Dio. Ho letto di una credente qualche mese fa, un medico in un'altra nazione, si è rifiutata di praticare l'aborto. La legge della nazione in cui viveva prevedeva di praticare l'aborto. L'ospedale gli ha ordinato di praticare l'aborto, ma Dio ha detto non uccidere. E lei ha scelto di ubbidire a Dio anziché agli uomini e ha pagato le conseguenze, è stata licenziata. Ho letto l'intervista di un pastore. Gli hanno fatto questa domanda: qual è la tua posizione se una legge ti vietasse di predicare il Vangelo? E lui ha risposto con queste parole: continuerei a farlo fino a quando mi verranno ad arrestare. Non fuggirei per evitare l'arresto, non mi butterei per terra per protestare, ma all'arrivo della polizia porgerei i miei polsi per essere ammanettato. Poi li seguirei in caserma senza protestare e mi presenterei davanti al giudice. E quando mi chiederanno se mi reputo colpevole o innocente davanti alla legge, risponderei colpevole. E poi andrei in carcere e continuerei a predicare il Vangelo anche lì. C'è una sola eccezione. Una sola. ed è quando tutto si riduce a una sola scelta: ubbidire a Dio o ubbidire agli uomini. Quando si arriva lì, non è opinione, non è idea, quando si arriva lì, allora c'è un'eccezione. Per tutto il resto, e questo è il messaggio che vorrei dare, per tutto il resto, l'insegnamento che noi abbiamo dalla parola di Dio è che in qualità di cittadini, noi cristiani dobbiamo essere sottomessi all'autorità e dobbiamo pregare che Dio usi la nostra condotta esemplare per parlare al mondo che ha bisogno di Gesù. Far sapere al mondo che Gesù è l'unico che può trasformare le loro vite e il loro destino eterno. Caro Padre, vogliamo ringraziarti per la tua parola questa mattina che ci ha istruito. Signore, forse alcune delle nostre idee non sono allineate con la tua parola e voglio pregarti perché tu possa arrivare fino a rendere obbediente ogni nostro pensiero se c'è bisogno. Signore, voglio supplicarti per la mia vita, per la vita di questi cari, per i credenti qui a Milano, che possa essere una vita che parli. Signore, che non possiamo fare qualcosa contro il tuo nome, qualcosa che porti scredito al Vangelo. Vogliamo pregarti in questa occasione anche per le nostre autorità, le autorità nazionali, le autorità locali. Signore, tu sai in Italia il momento che stiamo passando, vogliamo pregare di benedirli, di dare saggezza a loro, di dare timore tuo nel prendere decisioni, sia quando vengono fatte leggi o quando vengono applicate. Signore, abbiamo bisogno del tuo intervento, abbiamo bisogno che quest'Italia sia più cristianizzata, che noi credenti possiamo trasformare con le nostre vite e sicuramente tu col tuo Vangelo, Signore, questa nazione. Dacci di vedere questo prima che moriremo, Signore, ti supplichiamo. Non farci passare un anno, due, dieci, venti e vedere un declino incredibile di questa nazione senza che abbiamo potuto fare nulla. Metti in noi un peso per queste responsabilità e aiutaci, sostienici nel vivere la nostra vita fino a quando tu ci chiamerai, nel nome di Gesù. Amen. Una buona settimana a tutti, Dio ci benedica. Amen.